Un saluto a tutti i miei amici di Radio Missione Francescana Medicina. Sto sorridendo, ho davanti due personaggi splendidi, due amici, e vorrei dire il tema di oggi, importantissimo, attualissimo, attualissimo, vedrete anche il perché. Parliamo di bullismo. Il titolo che ho scelto assieme al dottor Leonardo Mendolicchio, che vi presenterò ancora, è «Il bullismo è una malattia?». Allora, ho detto che ho davanti a me Leonardo Mendolicchio, dottor Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicoterapeuta, direttore sanitario di Villa Miralago, che è una comunità terapeutico-riabilitativa per i disturbi del comportamento alimentare, anoressia, bulimia, obesità. Poi, il sorriso di una grande amica di Vedano, che è la signora Tartaria Mirella, presidente dell'associazione Insieme per la Scuola di Vedano Lona. Poi vi spiegherò perché ho portato anche lei. Quindi il problema esiste, nella scuola esiste questo grossissimo problema, ma io col dottor Mendolicchio ho già trattato diversi problemi del comportamento alimentare prima, abbiamo parlato di anoressia, mi pare, no? Sì. Di bulimia, di obesità. Sì. Oggi ho voluto parlare di questo grande problema che stanno affrontando i nostri giovani che vanno a scuola. Io parlavo con lui e dicevo, vabbè, sì, saranno ragazzi di 14-15 anni. A quanto pare, anche nelle elementari, cominciamo a avere del bullismo. Mm-hmm. Poi mi spiegherai. Scusa, voglio finire il mio... Io ho scritto programmi televisivi, libri, riunioni scolastiche, vedo il sorriso della mia amica, serate, congressi, tutto alla ricerca di soluzioni per questo grosso problema che è il bullismo. Allora, caro dottor Mendolicchio, oggi ci dovrai dire se il bullismo può essere trattato come malattia sociale o anche malattia, semplice malattia, e ci sarà anche una terapia, spero. Sono andato in internet e ho letto questo. L'ultimo biglietto di Martina, a 16 anni, vittima di bullismo. Questo biglietto è così, scrive questo, almeno c'è scritto questo. Questo posto non è per me. Era scomparsa il 9 novembre da casa sua, in provincia di Pisa. La zia aveva trovato nella sua camera un biglietto. Questo posto non è per me, grazie di tutto. È stata ritrovata senza vita nell'Arno. Mi ha fatto paura. Quando si dice c'è la pelle, cioè, senti proprio questo grosso problema. Prima di però di intervistare questi due miei amici, vorrei chiedere ai radioascoltatori: c'è un numero di telefono? Volete parlare in diretta col dottor Mendolicchio oppure anche con la signora Mirella? Potete prendere telefonare 0332 264 266. Se qualcuno non riesce a telefonare, preferisce il computer, c'è un indirizzo mail che è info@rmf.it. Il dottor Mendolicchio, davanti a un bellissimo computer, vede le domande in diretta, decide lui se rispondere subito, se rispondere durante la trasmissione, ma se volete in segreto, poi dopo, durante la settimana. Senti, ho dovuto dire queste parole, sono le stesse cose. Ah, una cosa molto bella, io ti ringrazio, ti ringrazio caro Leonardo, perché in settimana lui mi ha spedito una mail e dice: un anno di violenze, qui parliamo di Busto Arsizio, denunciate quattro giovanissime bulle. Avevano tra i 15 e i 17 anni le ragazze che per più di un anno hanno preso di mira una loro compagna di scuola. Ma dopo l'ultima violenta aggressione, la vittima ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri. Quindi il bullismo, scusa, non è soltanto maschio. Carissimo Leonardo, dai, parti.
Assolutamente
Mirella,
no.
Stai pronta? Sì, che sì, anche sì. Tu io devi sì, entrare sì, nella nostra bella
Non è un problema che riguarda solo i maschi, è un problema, e non è un problema che riguarda solo una fascia d'età, è un problema molto diffuso e, come dire, anche molto articolato. Innanzitutto, rispetto al titolo della trasmissione, è una malattia. Allora, il bullismo è un comportamento deviato, non è un comportamento, come dire, normale. I comportamenti, come dire, vengono giudicati nella non normalità quando hanno un certo grado di accettazione sociale. Sappiamo che la violenza è un comportamento umano che non è accettato socialmente, seppur, come dire, molto legato alla natura dell'essere umano, ma è un comportamento non accettato socialmente. Il bullismo è un comportamento alterato che fa della violenza il cuore, sostanzialmente. Per cui non è una malattia in senso stretto, produce degli effetti come comportamento anomalo molto gravi, tipo il suicidio, come nel caso di quella ragazzina pisana, oggetto di attenzioni di diversi bulli e bulle, e questo comportamento alterato, questo particolare agito, che appunto può essere il bullismo, ha prodotto un disturbo grave in una persona che ha prodotto a sua volta un comportamento estremo come può essere il suicidio. Per cui è qualcosa da non sottovalutare, anche in termini di salute, anche in termini di salute sociale, evidentemente così. E dicevamo, non è qualcosa che colpisce solo i maschi. L'esempio di Busto Arsizio, un esempio a noi abbastanza vicino, ci dice come appunto non è il bullismo non è un fenomeno che va inquadrato come il maschio violento, il ragazzino violento che, come dire, prende in giro, aggredisce sistematicamente il ragazzino un po' più timido. Il bullismo è un fenomeno molto articolato che colpisce maschi, maschiette e femminucce, che colpisce diverse classi di età, non solo la classe delle scuole medie inferiori, ma anche inizia a essere più evidente nei gruppi di età inferiore. E non colpisce solo la scuola, nel senso che le modalità di espressione di questo comportamento anomalo sono abbastanza diffuse, poi parleremo più in là anche degli altri scenari. Per cui occhio quando si parla di bullismo a iniziare a sfatare un po' di luoghi comuni. Ah, che è solo un fenomeno che riguarda i maschi? No, riguarda maschi e femmine. Riguarda solo i ragazzi adolescenti o tardi adolescenti? No, riguarda anche fasce d'età che sono minori o anche di persone un po' più adulte, poi magari. Ad esempio il mobbing è una forma di bullismo particolare che si sviluppa nell'ambiente di lavoro, evidentemente, per cui può riguardare anche fasce d'età più adulte. Un altro luogo comune che va sfatato è che il bullismo si esprime solo nell'ambiente scolastico. È chiaro che l'ambiente scolastico concentra quelli che possono essere dei fattori di rischio, e poi li vedremo. Ma non è solo la scuola l'unico contesto dove questo comportamento anomalo e le sue conseguenze possono esplicarsi.
Senti, Leonardo, guardi, stai parlando, sembra sia un problema di oggi. Ma io me lo ricordo, 40 anni fa c'era già qualcuno che magari non usava la violenza, ma usava la sua personalità. Quindi il bullismo è sempre esistito oppure è soltanto di oggi?
Allora, come tutti i comportamenti anomali, appunto, ogni essere umano ha un range di possibilità di comportamento ed è una cosa, come dire, legata alla sua natura, per cui anche il comportamento violento, teso all'emarginazione, a squalificare l'altro, è qualcosa che è sempre esistito. Cambiano le forme. Parlavamo prima di come, ad esempio, 30 anni fa, 40 anni fa, il bullo era colui che emarginava, che, come dire, sottolineava il suo potere, la sua potenza, potenza economica, potenza estetica, teso ad emarginare gli altri, quelli un po' più sfigati. Adesso si è trasformato, adesso, come dire, fa la differenza tra chi è forte e meno forte l'aggressività fisico-verbale. Per cui si è passati da forme di bullismo che vengono tecnicamente chiamate bullismo indiretto, cioè che sono quelle tese a emarginare le persone un po' più deboli, così come si faceva in altri contesti sociali di tempo fa, a forme di bullismo dirette, che sono quelle invece dove c'è un atto di violenza contro le persone, come dire, un po' più in difficoltà. Il termine bullismo viene da to bull, che è appunto un verbo anglosassone che dice appunto comprimere, mettere forza. E questo appunto spiega bene l'immagine della dinamica del bullismo. E si può esprimere una forza sull'altro tesa a emarginare, come succedeva un tempo. Io sono il ricco, il ragazzo benestante, il fighetto, il figlio di papà, e tu che invece sei figlio d'operaio con me non devi avere nulla a che fare, e faccio in modo che anche gli altri pensino questo, e questo è il bullismo indiretto. Poi c'è il bullismo diretto, in cui invece io, come dire, ti picchio, ti violento, agisco, come dire, nei tuoi confronti una violenza fisica o psichica direttamente, sempre, come dire, con l'obiettivo di emarginare da un lato la persona vittima del bullismo, la vittima del bullismo, e sull'altro versante di, come dire, assumere una posizione rispetto al gruppo dei pari.
Ecco, io ti fermo un attimo perché tutti, quando tu vai, vedi in televisione, è successo un atto di bullismo, è successo questo, ma sembra quasi che sia vista sempre in luoghi degradati, chiamiamo così, nel sotto sottofondo di un sottobosco di una città. Ma esiste, credo, non soltanto in questi posti, ma esiste anche, ad esempio, nel liceo classico di Varese, oppure... È vero o non è vero?
Assolutamente sì. Allora, spieghiamo un po' la dinamica. Il bullismo ha due elementi che ci permettono di dire questo è un atto di bullismo. Allora, innanzitutto sono elementi che riguardano i personaggi che rientrano nella dinamica del bullismo, e l'altro elemento sono dei criteri, come dire, un po' più oggettivi che ci permettono di dire sì, è in atto un comportamento da bullo. Allora, innanzitutto le questioni che riguardano i personaggi. Noi siamo tentati a pensare che il bullismo preveda due personaggi, il bullo e la vittima di violenza. No, grave errore, i personaggi sono tre. Esiste il bullo, esiste la vittima, esistono i cosiddetti attendenti, è un termine proprio tecnico. Chi sono gli attendenti? Gli attendenti è la platea. Il bullo non ha nessun interesse ad agire violenza nei confronti della vittima perché gli piace essere violento. Il bullo ha interesse a essere violento con la vittima perché c'è una platea che lo osserva ed evince rispetto al suo comportamento un ruolo da questa platea. Sono gli altri che guardano il gesto del bullo, che le attribuiscono, come dire, il ruolo di colui che è forte, che è potente, che è ganzo, che è figo. Se il bullo fosse chiuso in una camera con la sua vittima, non farebbe il gesto di bullismo. Lo fa a scuola, quando ci sono gli amici che lo guardano, lo fa al cinema, lo fa in palestra, lo fa all'oratorio. Perché tre sono i personaggi: bullo, vittima e gli attendenti, il coro, la platea che guarda. E questo è fondamentale perché l'azione anche su questo terzo settore è fondamentale. L'altra questione che è importante per definire il bullismo è che il bullo decide, ha un'intenzionalità nello svolgere il suo atto di bullismo, non lo fa a caso, non gli viene impulsivamente, lo pianifica, lo decide, lo attua, c'è un'intenzionalità. L'altro elemento è che l'atteggiamento, diciamo, del bullo è un atteggiamento protratto nel tempo, non è il solo atto che può capitare, che ci può permettere di dire che è in atto un comportamento da bullo. L'altro elemento è che ci deve essere sempre una simmetria, cioè appunto il bullo deve poter esercitare un potere rispetto alla vittima, non è tra i pari, ma è il ragazzo timido che subisce l'aggressività del ragazzo un po' più spavaldo, c'è una simmetria. Per cui tre personaggi, bullo, vittima e gli attendenti, la platea delle persone che guarda, e poi intenzionalità dell'atto, atto che viene protratto nel tempo, e asimmetria tra le parti. Queste sono le caratteristiche. Gli scenari dove queste caratteristiche si possono esplicitare possono essere tantissimi. La scuola è uno di questi.
Leonardo, ti devo fermare perché Vladimir continua a dire: devo mettere la canzone. Allora sentiamo la prima canzone che avete scelto.
In the name of love.
Dottor Leonardo Mendolicchio, vi ricordo, psichiatra, psicoterapeuta, direttore sanitario della Villa Miralago, che è una comunità terapeutico-riabilitativa per i disturbi del comportamento alimentare, anoressia, bulimia, obesità. Devo dirlo, ti presento ancora. Noi stavamo parlando di bullismo. Ah, ma c'è una telefonata? Ok, c'è una telefonata. Prego.
Salve, buongiorno.
Buongiorno, come si chiama? Posso saperlo?
Mi chiamo Simona.
Simona.
Io chiamo da Varese, sono un'insegnante.
Ah, un insegnante, perfetto. Penso che poi parleremo anche di scuola, credo che sia.
Assolutamente.
Prego, prego.
Allora, innanzitutto vi ringrazio perché fare queste trasmissioni, parlare di questo problema è importantissimo e serve per sensibilizzare anche le famiglie. Io lo vivo in primis come insegnante e vorrei farvi una domanda specifica. Esiste un'associazione che aiuti questi ragazzi vittime del bullismo, cioè persone a cui possono rivolgersi, oltre che le famiglie, i genitori, anche specialisti che possono indirizzare questi ragazzi a superare questo problema?
Va bene, se vuole rimanere al telefono, ha qualche altra cosa da chiedere oppure possiamo...
No, va bene così. Per ora no. Per
ok,
ora
la
no.
Ringrazio.
Salve.
Salve.
Esistono tantissime associazioni a sostegno della scuola, a sostegno delle vittime del bullismo, delle famiglie. Basta andare su internet e le si trovano. Mi sembra doveroso darvi il numero verde a cui ci si può rivolgere qualora ci sia qualche segnale di sospetto o di certezza rispetto a un comportamento da bully che viene esercitato da parte di qualcuno nei confronti di qualcuno. Il numero verde è 800 669696, ed è un numero verde a disposizione H24 per chi avesse bisogno, per chiarirsi le idee o per chiedere un intervento.
Senti, visto che ha telefonato, ma io voglio leggere la prima domanda che è arrivata. Ce ne sono arrivate molte. Una è bellissima, perché tu parlavi, io dicevo, il liceo, no? E quindi, caro dottore, il bullismo è più delle scuole medie ed è più maschile. Nel liceo che frequenta mio figlio non ci sono mai stati casi di bullismo. Quindi tutto quello che ho detto non è per lei, non è
allora,
verità.
Dobbiamo stare molto attenti che il bullismo è un fenomeno molto, molto subdolo. Non dobbiamo pensare che il bullismo è il fenomeno del ragazzo che aggredisce fisicamente e prende al calcio l'altro ragazzo della stessa classe. No, appunto il bullismo può anche essere un fenomeno subdolo, teso a emarginare. Io mi ricordo a scuola, parliamo di ormai 20 anni fa, quando io ero al liceo, un po' meno forse, dove appunto c'erano delle dinamiche assolutamente emarginanti, dove c'era una persona che potrebbe essere assolutamente chiamata bullo, che organizzava il gruppo, e si organizzava il gruppo in modo tale da emarginare le persone che avevano qualche difficoltà. Per cui faccio fatica a pensare che non ci sia un ambiente dove queste dinamiche non avvengano. La differenza sta nel fatto che c'è un sistema che è attento ad osservarle, che è attento a percepirle. Oppure siamo solo attenti a percepirle solo nelle, come dire, espressioni più estreme, come può essere l'atto di violenza. Per cui io farei attenzione soprattutto ai segnali che un insegnante deve poter avere e deve poter interpretare per capire se è in atto una dinamica di bullismo diretto o indiretto. Quello diretto è molto più semplice. Teniamo conto del grosso fenomeno, ad esempio, che oggi sta più sempre prendendo piega, del cyberbullismo.
Ecco, volevo proprio chiederti questo. Cosa vuol dire cyberbullismo?
Vuol dire che la piazza dove la dinamica del bullismo si attua non è più la scuola, non è più una piazza vera, ma è una piazza virtuale, nel senso che io attraverso i social network posso aggredirti psicologicamente su Facebook, mandandoti messaggi, screditandoti con gli amici e mettendoti in una posizione di emarginazione, e una posizione appunto in cui si subisce violenza psichica. E lo puoi fare con Twitter, lo puoi fare con Facebook, lo puoi fare con tutti i social network. Per cui il bullo trova la sua vittima, lo trova come profilo Facebook e organizza, come dire, la violenza, che in quel caso sarà una violenza psicologica, tesa appunto a emarginare la vittima.
Senti, abbiamo la nostra presidente dell'associazione Insieme per la Scuola di Vedanolona, la signora Mirella. Senti Mirella, è inutile, partecipi anche tu. Certo. Vorrei che tu facessi partecipare, hai delle domande, ho visto che hai molte domande, e mi interessa che tu, essendo proprio nella scuola e vivi questi problemi, sicuramente anche a Vedano ci possono essere, hai qualcosa da dire al nostro dottor Leonardo?
Sì, io ho parlato con delle insegnanti proprio di questo argomento e una mi ha posto proprio questa domanda, mi diceva spesso magari nella scuola notiamo che ci sono questi atti di bullismo e noi non sappiamo come affrontarle, quali strategie attuare per fermare questo atto. E quindi ecco, loro mi chiedevano anche come fare, come insegnanti, che provvedimenti prendere, insomma.
Il mondo della scuola è un mondo verso il quale noi dobbiamo porre un'attenzione estrema perché è un mondo molto delicato. Io l'esperienza che ho avuto col mondo scolastico è un'esperienza che ormai risale a più di un decennio fa, quando ero consulente per un istituto di una scuola media inferiore nella città appunto dove sono nato. Ricordo, rimasi basito di come presi consapevolezza del fatto che gli insegnanti in una scuola media inferiore oggi non fanno più docenza, ma spendono l'80% del loro tempo a gestire le dinamiche di aggressività e di caos che si sviluppano in una classe. E questo ha in sé questa questione due grossi pericoli. Il primo è che la scuola non insegna più nulla, cioè il valore didattico della scuola si perde, perché se un povero insegnante in un'ora di insegnamento impiega 50 minuti per sedare le situazioni che ci sono nella classe, gli rimangono 10 minuti per spiegare la lezione, che è troppo poco, quasi nulla. Primo punto. Secondo punto, che la scuola fa fatica a riprendere il suo ruolo pedagogico-educativo, per cui bisogna dare assolutamente alla scuola gli strumenti per poter rientrare nella sua posizione di docenza, di sapere e di educazione. Il lavoro che la scuola può fare non è sul bullo, sulla vittima. Il lavoro che la scuola può fare è sugli attendenti, cioè sulla platea, il gruppo. L'obiettivo è il gruppo, il docente non deve, ci deve essere sì un intervento puntuale su chi agisce un comportamento violento come il bullo, e deve essere un comportamento chiaro, la scuola deve dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, il valore simbolico della legge la scuola lo deve esercitare, il professore, il preside, il dirigente scolastico deve dire questa cosa non si fa, il ragazzo bullo deve capire che esiste un no che deve fare da barriera alla sua tendenza ad essere aggressivo. Ovviamente la scuola va sostenuta in questo esercitare questo no. Questo non si fa. No. La scuola va sostenuta. L'altro lavoro che la scuola deve fare è sugli attendenti, cioè sulla platea. Bisogna educare i ragazzi che stanno dentro il fenomeno del bullismo passivamente e lo sostengono passivamente, nel far capire che questa cosa non va bene. Che, come dire, si sta nella relazione con gli altri non sostenendo un rapporto di forza o di debolezza, ma si deve stare con gli altri, ognuno a partire dalla propria specificità. Ok? Ad esempio, ecco perché io sono qui a parlare, l'obesità, per noi che ci occupiamo di disturbi del comportamento alimentare, c'è un legame molto forte col bullismo. Le ragazzine obese, i ragazzini obesi sono vittima di bullismo in classe, perché oggi la società immagina che l'obesità sia, come dire, un sintomo che il soggetto è un po' sfigato, non è capace, non è in gamba. E questo, come dire, dà l'alibi al gruppo di attuare, come dire, un comportamento da bulli nei confronti di queste persone. Agire sul gruppo rispetto a smontare queste credenze è una cosa che la scuola deve fare e può fare. Così si combatte il bullismo, oltre che agire sul ragazzo che fa il bullo e agisce dei comportamenti. Ma lì, appunto, l'azione deve essere un'azione in cui si deve dire che certe cose non si fanno. C'è la giustizia, le ragazze di Bustarsizio sono state incarcerate. Questo è importante definirlo, nel senso che se c'è un comportamento anomalo va punito, o il soggetto che esercita un comportamento anomalo deve sapere che esiste un no che glielo impedisce.
Ecco, ma io vorrei andare invece nelle famiglie, perché mi interessa. Io sono un papà, ho visto che mio figlio... Ecco, c'è una bellissima domanda, e così poi... Caro dottor... dottore, dice. Nome comunque vi dico io, si chiama Mendolicchio Leonardo. Mio figlio ha ricevuto un provvedimento disciplinare a scuola a causa di un atto aggressivo nei confronti di un ragazzino down. come dobbiamo comportarci con lui. Io credo che tutto il problema sia la scuola. Ma è il genitore, che fa il genitore?
Caro Luigi, oggi non abbiamo più il culto della diversità. Oggi il diverso è qualcosa che va, come dire, emarginato perché spaventa. Perché il bullo deve esercitare la sua forza contro il debole? Perché la debolezza non è accettata. La debolezza è qualcosa che ci angoscia, è qualcosa che ci intorpidisce l'animo, ci fa paura, perché noi tutti viviamo in una società dove la debolezza non deve esistere, dobbiamo essere tutti fighi, performanti, ricchi e ai tanti. Allora, se io ho il down in classe, è una nota stonata. Se io ho il ragazzo emigrante di un'altra cultura, è una nota stonata. Lo deve marginare. Il diverso non deve esistere. E anche noi famiglie facciamo fatica a sostenere una cultura della diversità. O facciamo fatica a sostenere una cultura non basata sulla potenza, ma invece sulla sostenibilità della propria umanità. Noi molto spesso insegniamo ai nostri figli che dobbiamo essere bravi, ricchi e prepotenti. Invece no. La vita è bella perché varia. La vita è bella perché, pur partendo dalle proprie diversità e dalle proprie difficoltà, c'è sempre un'occasione di migliorare. Invece tutto ruota, come discorso culturale oggi, nell'essere il massimo. E quando vediamo il minimo, ci mettiamo una X sopra, lo vogliamo sopprimere. Allora il papà deve dire a questo ragazzo che ha avuto questo atto di violenza nei confronti del down, che non c'è differenza tra lui e il down. Non c'è differenza rispetto alla possibilità di vivere una vita. Ci sono tante differenze, ma le differenze, Luigi, ci sono anche tra me e te. Ma questo non deve essere motivo di scontro.
Ti leggo un bellissimo, dice una ha scritto: chi è bullo sarà sempre bullo, chi è vittima sarà sempre vittima. Non so chi sia chi ha scritto queste cose qua.
Posso dire una parolaccia?
Ok, dica pure
cazzate.
Una parolaccia.
Cazzate. Confermo. Cazzate nel senso che, appunto, lo scenario rende il bullo bullo e la vittima vittima. Il contesto, è sul contesto che bisogna agire, oltre che agire anche. È chiaro che la vittima ha delle caratteristiche particolari, la vittima è sempre un po' più passivo, è sempre un po' più timido, è sempre un po' più emarginato, e il bullo è sempre un po' più, come dire, capricciosetto, volgarotto, aggressivello. Ci sono delle caratteristiche, ma le caratteristiche non sono una condanna, anzi, le caratteristiche ci servono per la prevenzione. Ok,
ne parliamo
alla fine.
C'è una bellissima, invece, c'è una prevenzione di una famiglia che dice: caro dottore, credo che lo psichiatra faccia poco per questi energumeni che mi hanno rovinato la mia ragazza. Sono sbrigativa, serve una lezione memorabile. Magari qualche giorno dietro le sbarre ho una cura particolare con un manicomio psichiatrico. Scusi il mio sfogo.
No, capisco che le mamme e i papà dei figli vittima di bullismo hanno una rabbia, perché gli effetti del bullismo possono essere anche molto drastici, l'abbiamo visto, possono portare al suicidio. Il problema non è agire dopo che l'atto è stato compiuto, che gli atti sono stati compiuti in modo reiterato. Il problema è intervenire nel mentre o addirittura prima. Sul bullo si deve fare un intervento chiaro, senza troppi margini, nel dire che certe cose non si fanno, e se si sono commessi dei reati, i reati vanno puniti. Questo vale per tutti. La Costituzione italiana, la legge italiana prevede che se io, cittadino italiano, da 0 a 90 anni, compio un atto che lede, come dire, il benessere di un'altra persona, questo atto va punito, e questo è chiaro. Ma a parte questo, a parte le punizioni che sono previste dalla legge, che poi devono essere sempre con l'occhio riabilitativo, a parte questo, l'obiettivo è fare in modo che questi comportamenti non degenerino troppo, perché va tutelato sia la vittima, ma anche il bullismo, a non fare cazzate troppo gravi.
Perfetto, perfetto. Seconda canzone, grazie Vladimir.
Misteriosa e tenebrosa, quando vuole fa paura, ma ti abbraccia e ti difende se l'ascolti. Se ti nascondi e cerchi dentro lei la forza per andare avanti e non tradirla con i sole raggi. Mi copre dagli insulti e dalle male lingue che cercano solo di ferirmi e screditarmi. Mi lascia fare anche se sbaglio a farmi male, senza insultarmi. Non come te che invece hai cancellato in un momento tutto quanto, ed è rimasto dentro te soltanto il peggio. Per uno sbaglio ed un momento in cui mi son sentito solo, senza coraggio, ma la notte so che pensi a me. Profondo e intenso, o almeno penso. Dico ci riesco, poi mi perdo, ci ricasco nei momenti di sconforto, quando intorno a me è tutto buio come la notte, come le botte, come le ferite abbandonate, mai curate, ancora aperte. Sbagliare umano, ma per te uno sbaglio è tutto. Sono solo un malandrino d'un violento. Per una volta provo ad ascoltare il cuore e non l'orgoglio.
Dottor Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicoterapeuta, non vi dico nulla, è direttore sanitario della Villa Miralago e il tema è il bullismo. Ok, mi pare che la Mirella
sì,
deve dire qualcosa.
Io volevo chiederle questa cosa da genitore. Quando un genitore appunto si accorge che il figlio è più svogliato, che non ha più voglia di andare a scuola, eccetera, può essere che sia vittima di bullismo?
Ci sono dei segnali che devono destare preoccupazione. È, come dire, un ragazzino che inizia, o una ragazzina che inizia a disinvestire nel rapporto con gli altri, che va a scuola con sempre meno agio, con più preoccupazione, o non ci va proprio, può essere un campanello d'allarme. Questo campanello d'allarme deve portare un genitore subito a chiedere all'insegnante se c'è qualcosa in classe che non va, o anche al dirigente scolastico, perché non è solo la classe, può anche essere nel macro gruppo scolastico. Per cui alcuni segnali come il ritiro dalla scuola o la svogliatezza, oppure non vorrei più stare con gli amici, possono essere segnali in un ragazzino magari timido, un po' più chiuso, che possono gettare una spia d'allarme sul fatto che questo possa essere vittima di bullismo.
Ecco, poi un'altra situazione che vivo, vabbè, indirettamente, che mi ha raccontato una cara amica che vive a Varese. Mi diceva che adesso il suo ragazzo vive in depressione e quindi si è anche isolato e lui continua a dire che c'è qualcosa che non va. Si autocolpevolizza. Secondo lei devo consigliare a questa mia amica di rivolgersi a uno psicologo o a uno psichiatra?
No, queste cose domande, no?
Allo psichiatra non si fa questo tipo di domande.
Hai pochi minuti, no, ti prego.
Il consiglio che do è di rivolgersi a un terapeuta, che sia esso psicologo o psichiatra, perché la vittima di bullismo ha bisogno di rielaborare i traumi che ha vissuto, ok? Per cui un messaggio chiaro: nei momenti in cui sappiamo che c'è stata una vittima di bullismo, questo ragazzo, questa ragazza deve essere messo in un percorso di rielaborazione delle violenze subite. Questo strappo, questo trauma non se lo deve portare per tutta la vita indigesto, ma va assolutamente rielaborato, può essere rielaborato, e i terapeuti aiutano queste persone da questo punto di vista. Per cui la risposta sì, che sia psicologo o psichiatra, ma che aiuti il ragazzo o la ragazza.
Ecco una cosa: lo psicologo, lo psichiatra, questa persona che ti aiuta, lo può aiutare chi fa il bullo e chi è la vittima del bullismo.
Sì.
Ma come fai a gestire una cosa di questo tipo?
Allora, ci sarà qualcuno che si dedicherà al bullo, che deve avere l'obiettivo di capire perché lui ha bisogno di esercitare questa forza per darsi un'identità, e ci sarà colui che invece si occuperà della vittima, che gli permetterà di rielaborare i vissuti traumatici, ma anche di capire perché, come dire, non è riuscito a reagire. Un altro elemento del bullismo è che due cose alimentano il bullismo sul versante della vittima: o le reazioni troppo scomposte, anche aggressive, oppure un'estrema passività. La letteratura dice che se invece la vittima di bullismo lascia correre e si mostra disinteressato rispetto a quello che sta succedendo, ha delle probabilità di salvarsi. Allora invece una risposta troppo passiva, una risposta troppo aggressiva deve essere quello che deve essere, diciamo, l'argomento su cui trattare con la vittima, per aiutarlo, come dire, a assumere una posizione diversa e aiutarlo, come dire, a rielaborare anche il trauma sostanzialmente.
Ma questo non deve essere, credo, la prevenzione della scuola attraverso una figura come la tua? Cioè in ogni scuola c'è uno psicologo che deve essere...
Dovrebbe essere, molte scuole si organizzano oggi con tutti i programmi che hanno le scuole, un casino, non si capisce. Credo che molte scuole prevedano per la presenza di personale competente che deve capire i tre punti. I tre punti sono la platea, gli attendenti, cioè in quella scuola c'è un humus culturale da parte dei ragazzi che spinge all'emarginazione del diverso, è quello già un settore di prevenzione che va attuato. La cultura del diverso va sostenuta in modo diverso, nell'accettazione, non nell'emarginazione. Parliamo della diversità, si agisce sulla platea. Poi ci sono i ragazzi aggressivelli, un po' fighetti, un po' che hanno dei comportamenti anomali, si individuano e su quelli si inizia a fare un certo tipo di discorso e di lavoro. Ci sono quelli un po' candidati a essere vittima, anche su di loro li si prende, li si sostiene, li si cerca di metterli in una posizione alternativa cercando di prevenire la dinamica del bullismo, ed è possibile, assolutamente possibile.
Ecco una cosa che sto notando, scusami se ti porto via la parola, perché questa qui è una bellissima domanda che fa il pubblico. Caro dottore, mio figlio è stato vittima del bullismo e va bene, è sempre stato un ragazzo molto studioso, sempre preciso, sempre attento alla sua famiglia, ora è svogliato e non studia più, non so più cosa fare. Ho bisogno dell'aiuto di un medico. Mi può aiutare? Mi consiglia una cura? Qui c'è una ricerca anche della pastiglia, della cura, della medicina, oltre che della cura psicologica.
Allora, non c'è la pastiglia contro il bullismo o contro il trauma. Ecco, ad esempio, c'era una famosa ricerca di alcuni anni fa in America dove alcuni ricercatori, neuroscienziati, avevano questa ossessione di trovare la pillola che potesse cancellare il trauma. Non c'è. Rivolgetevi ai consultori familiari, rivolgetevi agli psicologi, rivolgetevi al servizio pubblico, alla psichiatria, cercate di fare in modo che il manessere che si ingenera dopo un atto di bullismo, sia sul bullo ma anche sulla vittima e soprattutto sulla vittima, possa essere intercettato da persone competenti.
Allora, io devo ringraziare, abbiamo ancora un minuto, grazie Vladimir. In questo minuto, scusa se ti porto ancora via la parola a Mirella.
A me piace ascoltare anche perché sono cose.
Quello che mi interessa è questo. Devi chiudere la trasmissione. Mm-hmm. Gli dici tre cose che deve fare una famiglia quando si accorge che il bambino o la bambina o il ragazzo o la ragazza oppure il diciottenne e il ventenne, cosa deve fare?
Prima cosa, non pensare che la cosa passerà da sé. Molto spesso i genitori dicono, vabbè, sono capricci nella scuola che passeranno. No, bisogna parlarne, punto primo. Punto secondo, non delegare solo alla scuola o alla famiglia del ragazzo bullo, ad esempio, il problema. No, è un problema che riguarda anche mio figlio, mia figlia, e io devo capire che cosa posso fare. Punto terzo, chiedere sostegno, anche se in una situazione magari non cruenta o non troppo, diciamo, impegnativa, comunque chiedere sostegno a qualcuno che gli possa dare dei consigli o gli possa dire cosa fare per sostenere o per cambiare, diciamo, magari delle dinamiche familiari che invece, come dicevo prima, possono in qualche modo mettere una campana di vetro sul problema o non vederlo. No, invece va visto, va affrontato e bisogna, come dire, parlarne.
Senti, siamo arrivati alla fine. Io non so, è stata una trasmissione favolosa, molto favolosa. Io sono abbastanza vecchio, quindi i figli miei ormai hanno già, credo che il bullismo ce l'avranno forse.
Detto.
No, ce l'avranno magari nelle dita.
Sì.
Però io ho davanti a me la Mirella. La Mirella ha tre figli che sono tutti, diciamo,
adolescenti.
Quindi sono dei problemi enormi. È difficilissimo fare una trasmissione così importante, in mezz'ora non si riesce a dire molto. Io ti chiedo, e chiedo anche a te Mirella, possiamo ritrovarci un'altra volta e
molto
continuare
volentieri,
questo discorso?
Molto
ok,
molto
lo volentieri. Possiamo continuare, magari portando anche qualcun altro, qualcuno che si interessa di questo problema, che potrebbe essere anche il prete nel coso.
Vi lascio con una suggestione: chi vuole approfondire il tema e poi magari ne riparliamo, leggesse un romanzo di Robert Musil del 1900, I turbamenti del giovane Torles, che è un grande romanzo sul bullismo.
Ok, salutiamo perché Vladimir Grazie. Mi ha fatto un'occhiata pazzesca. A tutti e ci vediamo la prossima prossimo venerdì con un'altra patologia.
Arrivederci.
Arrivederci.